La prima cosa che direi quando uno apre il libro di Giobbe, partiamo dal presupposto che non tutti lo hanno letto per intero, non tutti lo conoscono veramente, qualcuno sì, ma non tutti, è sfatare il luogo comune che Isabella in realtà ha già sfatato. Dico sempre che la mia mamma, di veneratissima memoria, quando mi guardava, sospirava e faceva: con te ci vuole la pazienza di Giobbe. Aveva ragione da quel punto di vista, ma dal punto di vista di Giobbe aveva torto, perché, come sapete, se c'è un uomo nella Bibbia che paziente non è, questo è proprio Giobbe. E poi è nata questa vulgata della pazienza di Giobbe che si è propagata nei secoli fino al punto da presentare Giobbe come il giusto sofferente che sopporta tutto con cristiana rassegnazione, benché non fosse neppure ebreo, figuriamoci cristiano, sopporta tutto con cristiana rassegnazione, e poi Dio lo premia rendendogli tutto quanto aveva perduto. Messaggio: non ti lamentare, sopporta, e poi alla fine le cose si aggiustano. Ma se questo è Giobbe, ne possiamo anche fare volentieri a meno, perché la realtà è diversa. La pandemia ce lo ha ampiamente dimostrato. Eppure ancora c'è questa lettura di Giobbe, per cui Giobbe alla fine si converte. Quando io sento parlare di conversione di Giobbe mi si rizza i capelli. Si converte e dice: sì, Dio, avevi ragione tu, scusami, mi sono sbagliato. Allora è inutile leggerlo a quel punto, tanto non serve più. Giobbe non è questo. Basta leggerlo e uno si accorge che è un'altra cosa. È un libro che è stato riletto nel corso dei secoli, negli ultimi 2500 anni, anno più, anno meno, se collochiamo Giobbe nel primo periodo persiano, boh, forse il IV secolo a.C., ma è difficile dare una data esatta, forse l'inizio del V, comunque dopo l'esilio. Negli ultimi 2500 anni Giobbe è stato riletto in tutti i modi possibili e immaginabili. Vedrete come l'ebraismo, come tende sempre a fare, ha trasformato Giobbe in un seguace della Torah, e non sia mai, perché ovviamente sennò salta tutto il resto della Bibbia. Ma questo non è Giobbe, con buona pace dei rabbini e di tanta letteratura che ci è stata fatta sopra. Così i cristiani ne hanno fatto il prototipo dei martiri o del Cristo sofferente, e anche questo non è Giobbe, con buona pace di Girolamo. Ora va di moda un certo ritorno alla lettura ebraica, il che va anche bene per certi aspetti, ma bisogna tenere presente che i rabbini hanno gli stessi difetti dei padri della Chiesa, cioè sforzano il testo e vanno a mettere nel testo quello che nel testo magari non c'era, no? È un difetto comune ai lettori della Bibbia, anche nostro, in realtà, quindi cose che succedono ancora. Il libro di Giobbe è stato poi riletto in epoche più vicine a noi. Io faccio sempre due esempi perché mi sono piaciuti e ci ho costruito una buona fetta della mia giovinezza. Due autori che hanno letto Giobbe in due chiavi opposte, partendo dallo stesso testo. Uno è quel celebre filosofo danese, che Søren Kierkegaard, che era il mio amore del liceo, perché è un anti-hegeliano, io non sopportavo Hegel. E quindi chi dava contro Hegel era amico mio. E poi Kierkegaard è un esistenzialista, è il primo che mette l'accento sull'esistenza umana, ed era un credente, tra l'altro, un grande uomo di fede, e si converte leggendo due testi della Bibbia: la prova di Abramo, Genesi 22, su cui scrive Timore e tremore, e poi il libro di Giobbe, su cui scrive La ripresa o La ripetizione, a seconda delle traduzioni, poco dopo la morte di Hegel, 1832, se non vado errato. E Giobbe diventa per lui l'esempio dell'uomo che fa il salto della fede, si butta in un Dio incomprensibile. E dice Kierkegaard: se non avessimo Giobbe, tutta la nostra fede sarebbe solo una questione di chiacchiere, di pappagalli. È duro Kierkegaard. E fa di Giobbe il punto di svolta della Bibbia. L'uomo della Bibbia inizia veramente a buttarsi in una fede nuda e cruda, fidandosi di un Dio che non capisce, che sta criticando, come fa Giobbe. Dall'altra parte, un secolo dopo, Giobbe diventa il punto focale di un'opera che nel 68 era molto famosa, insieme, qualcuno si ricorderà, all'Uomo a una dimensione di Herbert Marcuse. Dall'altra parte c'era Ateismo nel cristianesimo di Ernst Bloch, grandissimo filosofo marxista tedesco, ricorderete la storia, insegnava nella Germania Est, fu scomunicato dal marxismo ufficiale, riparò nella Germania Ovest, dove poi morì, a Bonn se non sbaglio, e rimase marxista nonostante tutto e scrisse questo libro, Ateismo nel cristianesimo, il cui motto è solo un ateo può dirsi un buon cristiano. E l'unico modo per leggere la Bibbia è nell'ottica del manifesto del Partito Comunista, perché la Bibbia è l'unico libro umano di speranza vera. Il filo rosso, in tedesco credo sia das rote fade, che lui vedeva nella Bibbia, niente a che vedere col rosso del comunismo, ma col filo rosso che Raab mette alla porta per salvare la sua casa dalla distruzione di Gerico, ricorderete l'episodio. E lui diceva, nella Bibbia però c'è un piccolo problema che va tolto, Dio. Finché c'è Dio, la Bibbia non funziona. E l'espressione del togliere Dio nella Bibbia è il libro di Giobbe. Giobbe è l'uomo che ha il coraggio di ribellarsi a Dio e di eliminare il faraone celeste. Quindi Giobbe diventa il campione dell'umanità che porta nel mondo la speranza contro Dio, questo Bloch. Per dire come del libro di Giobbe si possono dare letture a volte diametralmente opposte. Sono due autori che hanno avuto una storia. Se voi volete, il vecchio commento del Ravasi, che è dell'88, mi pare, forse anche prima, non ricordo a memoria la data, forse prima. Il vecchio commento del Ravasi su Giobbe ha più di 150 pagine dedicate alla storia dell'esegesi del libro di Giobbe, cioè a come nel corso dei secoli Giobbe è stato letto da molteplici lettori. Vale la pena di dargli un'occhiatina, c'è davvero di tutto, sono pagine istruttive. Bene, vediamo però Giobbe nel suo contesto. Perché è buona norma che per interpretare un libro occorre prima di tutto inserirlo nel suo contesto, capire in che situazione nasce, perché è stato scritto, che cosa l'autore intendeva comunicare. Non è l'unico modo di interpretare un libro, ma è il modo che rispetta il testo. Come dice Umberto Eco, il testo ha i suoi diritti. E l'interpretazione non può andare contro i diritti del testo, benché poi dopo l'interpretazione sia affidata al lettore. Il famoso libro di Umberto Eco, Lector in Fabula, che prende il titolo da quella satira di Orazio, Respice lector de te fabula narratur, guarda lettore, in questo racconto si parla proprio di te, per cui poi alla fine è il lettore che fa vivere il testo, ma il testo ha i suoi diritti. E quindi non può essere letto contro quello che l'autore ha inteso scrivere e comunicare. Qual è il contesto? Il contesto è quello della sapienza biblica, che come sapete è questa corrente di pensiero, se volete, o di vita, che si sviluppa in Israele già prima dell'esilio, in epoca monarchica, in realtà viene da lontano, viene dalla sapienza mesopotamica, da quella egiziana. E si sviluppa come arte del vivere. Il saggio è la persona che osserva la realtà, che sa valutare la realtà e di conseguenza vive bene, non adattandosi alla realtà, ma comprendendola e imparando il modo giusto di agire. Il saggio però ha un altro principio che lo rende ottimista, perché se fosse solo questo sarebbe empirismo puro. E chi mi dice che la realtà abbia un senso? Potrebbe essere casuale. Pensate oggi alle neuroscienze o al principio di indeterminazione. La realtà potrebbe essere un ammasso casuale senza alcun senso. Il saggio invece è un credente, sia quello egiziano, sia quello mesopotamico, sia quello israelita, e dunque è convinto che la realtà ha un senso perché è una realtà creata. E quindi comunque sia, il mondo in cui viviamo ha un senso. Il problema è quando il mondo in cui viviamo mette in crisi la fede. Per esempio, con la sofferenza, vedi il caso di Giobbe, la malattia, il caso attuale della pandemia. Io soffro e non so perché. E allora perché se c'è Dio mi fa soffrire? Questo è il grande problema che nasce nei saggi. E poi ancora più radicale nel Coelet, perché la morte? Come mai se il creato è buono e positivo alla fine tutti si muore? Grande domanda. Lo scienziato non potrà mai darti un perché, ti potrà dire il come, ma perché? Se anche ti dicesse non c'è un perché, non è comunque una risposta. La domanda rimane, in fondo era quello che aveva intuito Leibniz già nel Settecento, perché questo mondo e non un altro? Il filosofo o comunque chi ragiona continua a porsi la domanda. E dunque entra in crisi l'ottimismo dei saggi, entra in crisi con la catastrofe dell'esilio e i saggi rispondono con Giobbe e con il Coelet, ribadendo di nuovo il valore dell'esperienza. Questa è la cosa particolarmente interessante. Quando l'esperienza mette in crisi la fede, i saggi non danno una risposta fideistica, non per far polemiche o per offendere nessuno, ma non dicono la Madonna ha detto pregate e quindi tutto si sistema. No, un saggio non direbbe mai questo. Il saggio dice guarda di nuovo il mondo e guardalo meglio, sei proprio sicuro che il mondo sia così come lo vedi? O forse c'è qualcosa che va oltre quello che vedi? C'è un senso della realtà che non è immediatamente visibile agli occhi? Qualcuno si ricorderà il Piccolo Principe, da questo punto di vista. Ovvero che non tutto quello che vedi esaurisce la realtà. L'esperienza da sola non è sufficiente a esaurire il senso della realtà. E tuttavia i saggi restano ancorati all'esperienza e in nome dell'esperienza mettono in crisi un intero impianto di fede. Dal libro di Giobbe e dal libro del Coelet, la fede nel Dio di Israele, invece di uscire distrutta, esce rinnovata. E questa è la sorpresa. Giobbe non nega Dio, ma lo ritrova. Coelet non nega Dio, ma lo ritrova. E lo ritrova di nuovo attraverso l'esperienza. Questa è la premessa, quindi il contesto è quello del problema di Dio alla luce del problema del male. Dunque non tanto il problema del male in quanto tale, ma il problema di Dio di fronte al male. Questo lo avevano capito i saggi anche al di fuori della Bibbia, e poi arriviamo a Giobbe. Era il grande dilemma di Epicuro per stare nel mondo greco, quando Epicuro in quel famoso aforisma dice: Dio o vuole togliere i mali, ma non può, o può, ma non vuole, o né vuole né può, oppure può e vuole. E allora come la mettiamo? Se Dio vuole togliere i mali, ma non può, è impotente e quindi non esiste, perché per definizione è onnipotente. Se Dio può togliere i mali ma non vuole, è cattivo e quindi non esiste, perché Dio per definizione non può essere cattivo. E dunque, lo abbiamo in latino questo aforisma di Epicuro tramite un autore cristiano, Lattanzio. Si vult et potest, unde ergo sunt mala, at cur illa Deus non tollit? Se vuole può, da dove dunque vengano i mali e perché Dio non li leva? Questo è il grande dilemma di Epicuro, che verrà poi raccolto da un grandissimo filosofo e teologo cristiano, forse il più grande autore cristiano del Medioevo, Tommaso d'Aquino, che non era un cretino per nulla. Nella Summa Theologica la prima questione, in realtà la seconda, perché nella prima si pone il problema se si può parlare di Dio, e risponde sì, si può parlare di Dio perché ne parla la Bibbia, e quindi possiamo parlarne anche noi. La seconda questione, che tra l'altro ci dice che per arrivare a Dio si arriva attraverso la scrittura, nella seconda questione Tommaso d'Aquino si pone subito il problema del male e scrive così: Si ergo Deus esset, nullum malum inveniretur in mondo. Questo lo capite. Se ci fosse Dio, nel mondo non si troverebbe alcun male. Invenitur autem malum in mundo, ergo Deus non est. questo è Tommaso d'Aquino, attenzione, non è un ateo moderno, che si pone con estrema lucidità il problema, no? E poi se la cava perché ricorre a Sant'Agostino e dice: il problema è che cos'è il male? E il male dice: il male non esiste, perché se esistesse sarebbe un bene, tutto ciò che esiste è buono, dunque cos'è il male? La privazione del bene. È il bene che non c'è, ma non è una realtà fisica, è qualcosa che manca, dice Tommaso, che è una soluzione filosofica, se voi volete, però se la cava agostinianamente. Ma il problema se lo pone, ma ora qui il punto non è Tommaso d'Aquino, perché entriamo in un discorso diverso. Nel mondo mesopotamico succedeva la stessa cosa. Ora, la cosa interessante è che Giobbe non è un caso unico nella letteratura mondiale. Prima di Giobbe esistono molti altri testi in Egitto e in Mesopotamia che affrontano lo stesso problema di Giobbe con la stessa forma letteraria, il dialogo tra amici e il problema di Dio di fronte al male, un giusto che soffre, che dibatte con gli amici o con se stesso e che mette in questione gli dèi o la divinità o Dio. Quindi Giobbe raccoglie un'eredità di sapienza che c'era già fin dall'inizio del terzo millennio, quindi più di 1000 anni, che arriva agli ebrei, e Giobbe è la versione ebraica di questo tipo di letteratura. Il solito commento del Ravasi vi fa l'esposizione dettagliata di tutti questi testi mesopotamici, che sarebbero interessantissimi perché sono estremamente moderni. Ci sono soluzioni le più diverse. Per esempio, in un testo egiziano famoso, il dialogo di un disperato con se stesso, per essere pignoli, il testo egiziano dice il dialogo di un disperato col suo Ba. Il Ba nella letteratura egiziana è qualcosa che vagamente somiglia alla nostra idea di anima, è ciò che rimane dopo la morte, ma ora non entriamo nel mondo egiziano perché ci complichiamo l'esistenza. Comunque, il dialogo di un disperato con se stesso: quest'uomo ragiona con se stesso e dice: non ho più nessuno con cui parlare, perché al giorno d'oggi sono tutti criminali, c'è solo violenza, il male è dappertutto, non ci sono più amici con cui parlare. Il testo è del 2500 avanti Cristo, faccio notare. Questo per chi dice: ah, oggi le cose vanno male. Lo diceva già lui 4500 anni fa con le stesse identiche parole. Quindi attenzione ai laudatores temporis acti, perché sono pericolosissimi, ripetono cose che l'umanità va dicendo da 4000 anni più o meno con le stesse identiche parole, no? Ai miei tempi le cose andava bene, lo diceva anche lui. E alla fine quest'uomo dice: qual è l'unica soluzione? La morte, morire, perché tanto finché siamo vivi non c'è speranza. E la sua anima, il suo Ba, gli dice: no, non ti uccidere, perché se ti uccidi poi vai all'inferno, e quindi forse è meglio se sopporti un altro pochino. E ovviamente non si sa come la cosa è andata a finire, perché se quello poi ha scritto il testo, evidentemente non si è ucciso, se non lo scriveva, anche se è una finzione letteraria, evidentemente. Sarebbe come chiedersi se l'autore delle ultime lettere di Jacopo Ortis si è poi ucciso oppure no. Beh, è chiaro che evidentemente no, però Jacopo Ortis sì, ma quello è il personaggio che l'autore poi fa morire. Con la letteratura bisogna sempre avere un po' di attenzione. Nei testi egiziani c'è anche la soluzione opposta, per esempio nel Canto degli Arpisti, che è cosiddetto perché è su una raffigurazione di suonatori d'arpa su una tomba egiziana del 1300 avanti Cristo. Questi arpisti cantano e dicono: la morte porta via tutto, vedi, anche i faraoni sono morti, resta solo polvere e piramidi. Qual è l'unica soluzione? Mangia, bevi, goditi la vita, perché tanto non c'è altro da fare, no? Poi si muore. Nei testi mesopotamici vi sono altre soluzioni ancora. Per esempio, nella cosiddetta Teodicea babilonese, questo è un testo interessante, è un testo babilonese scritto in un'epoca imprecisata tra il 1400 e l'800 avanti Cristo, comunque ben prima di Giobbe. Il sofferente discute con un amico e dice: io perché soffro? Cosa ho fatto agli dèi perché mi facciano star male così? Lo stesso problema di Giobbe. E alla fine del dialogo l'amico cambia idea al contrario degli amici di Giobbe, e dice: sì, hai ragione, è vero, gli dèi sono cattivi, malvagi, nemici dell'umanità. Non ti fidare, non ti fidare. Sottinteso, meglio un po' di sano ateismo, perché con gli dèi non si sa mai dove si va a finire. Dall'altra parte c'è un altro testo babilonese, Loderò il Signore della Sapienza, dove la soluzione è esattamente opposta. Il sofferente si lamenta con Marduk, il grande dio babilonese, e poi alla fine Marduk gli appare e dice: siccome mi hai pregato, ti restituirò tutto quello che hai perso, vedrai, diventerai felice più di prima. È la soluzione opposta. Quindi il problema c'era nel mondo antico e si passava da soluzioni edonistiche a soluzioni ciniche, a soluzioni atee, a soluzioni di fede, girando un po' tutto il panorama possibile e immaginabile. Giobbe è un caso particolare perché non accetta nessuna di queste vie, non accetta l'edonismo del tipo sto male, godiamoci la vita finché si può, non accetta l'ateismo perché se la rifà con Dio, ma non nega Dio, lo chiama in causa e continua a credere in lui nonostante tutto. Non accetta il fideismo, prega come gli dicono gli amici, convertiti e vedrai che va tutto bene. No? È una soluzione assolutamente nuova. Ecco perché Giobbe è un unicum nel panorama del mondo antico. Qui, a prescindere dalla vostra fede, uno può essere credente o non credente, ateo, cristiano, musulmano, quello che voi vi pare, ma il testo è questo. E il testo è veramente un caso singolare nella letteratura del mondo antico. Non ha una soluzione. Cioè, ha una soluzione che nessun altro testo simile contiene, e per quello che ha avuto successo. Perché non è una soluzione ovvia, una soluzione che soddisfa solo una parte dei lettori, se sei credente o se non sei credente. È veramente un libro interessante. Tuttavia, è un libro che si inserisce in un problema umano universale. Non a caso l'autore di Giobbe ci presenta Giobbe come un uomo della terra di Uz, posto imprecisato ma comunque non in Israele. E è vero che nella letteratura rabbinica qualche rabbino cercherà di arruolarlo nel popolo di Israele, ma Giobbe rimane un non israelita, volutamente, perché il problema di Giobbe è universale. Tant'è vero che in tutto il corpo del libro, a parte l'epilogo e il prologo, Dio non è mai chiamato col nome con cui è chiamato nella Bibbia, col tetragramma, Adonai, il Signore, o se volete Yahweh, il nome che non si pronunzia. È chiamato con termini arcaici, El Eloah, El Shaddai, la divinità, Dio, il Dio delle montagne o delle steppe, vai a saper te, con termini dunque generici, per far vedere che il problema non è solo israelita, anche se poi chi si rivela nel libro è il Dio di Israele. Bene, il quadro generale del libro, così quando poi lo leggete lo avete già in mente. Il libro si apre e si chiude con un prologo e un epilogo in prosa. Tutto il resto del libro è in poesia. I primi due capitoli sono in prosa, gli ultimi versetti del capitolo 42 in prosa. Tutto il resto è poesia. Questo è già un problema interessante, perché? E poi il prologo e l'epilogo potreste leggerli da soli, senza tutto il resto del libro, perché hanno un senso. Giobbe è un uomo pio, religioso, timorato di Dio, perde tutto quello che ha, compresi i figli, muoiono, le più grandi disgrazie. Viene tentato di maledire Dio dalla moglie, non lo fa. Anzi, risponde: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, come piacque al Signore così è avvenuto, nudo uscii dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò, sia benedetto il nome del Signore, e Dio lo premia restituendogli tutto quello che ha perso moltiplicato, compresi i figli, perché gliene nascono altri più belli ancora. Piccolo problema, ma non funziona mica così, eh? Cioè, immaginate voi che avete figli. Io ho quattro figli. Mi muoiono tutti in un incidente stradale, tutti insieme, un colpo solo. Vai. Però poi viene Dio e dice: ma che ti preoccupi? Te ne do altri sette, più belli di quelli. Sì, scusa, fermo un attimo, non ci siamo intesi. E quegli altri? Non è così ovvio. Però se uno legge il prologo e l'epilogo, da soli è così. Quattro Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'autore è un genio. L'autore aveva davanti una leggenda su questo Giobbe non diversa da quelle mesopotamiche o egiziane, ovvero un giusto sofferente che ha tanta pazienza, come nella Loderò il Signore della Sapienza, che prega Dio e Dio lo salva. E tutto si aggiusta. Questa leggenda non gli è piaciuta, l'ha spezzata in due e nel mezzo ci ha messo 40 capitoli di dibattito, che sono il cuore del libro. Quindi è veramente un genio l'autore, no? E in questo modo ha detto: non va bene questa soluzione. Sembra che vada bene, ma non va bene. Nel mezzo c'è il dibattito di Giobbe con gli amici e poi il dibattito di Giobbe con Dio. Tant'è vero che dopo il capitolo 2, in cui Giobbe sembra aver accettato tutto, come ho detto prima, improvvisamente al capitolo 3 inizia la poesia con questa frase: allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno, muoia il giorno in cui io sono nato, e via 22 versetti e passa di lamenti incredibili. Era meglio se non nascevo, perché Dio mi ha fatto nascere. Ha appena detto benedetto il nome del Signore, adesso... Questo è il genio del poeta, che dice: ma siamo proprio sicuri che la risposta sia quella? No. E Giobbe inizia a lamentarsi con Dio, a chiamarlo in causa. A questo punto intervengono i tre amici sono i tre rappresentanti della sapienza di Israele, volutamente presentati come dogmatici, come persone che hanno la tradizione dietro di sé, quella con la T maiuscola, Elifaz, Bildad e Zofar, che dal capitolo 4 al capitolo 27 intervengono ciascuno tre volte e a ciascuno di essi Giobbe risponde. Questo è il dibattito con gli amici, ne parliamo da tra poco. Tutto a un tratto, finito il dibattito, il libro ha una pausa, una specie di interludio musicale, il capitolo 28, che ha un tema assolutamente imprevisto: la sapienza dov'è? Nessuno sa dov'è, nessuno la trova, tranne chi teme Dio e chi vive lontano dal male. Ma queste sono le caratteristiche con cui Giobbe era stato presentato all'inizio del libro. Allora forse chi è il saggio in tutto questo dibattito? Beh, forse Giobbe, non gli amici. Dopodiché inizia un altro monologo di Giobbe, i capitoli 29, 30 e 31, che prelude al dibattito con Dio. In mezzo un anonimo scriba di poco successivo al libro di Giobbe ha inserito sei capitoli che di per sé non c'entrano molto. Arriva un quarto amico, spunta dal nulla, Eliu, dal capitolo 32 al capitolo 37, e dice: Giobbe ha evidentemente torto, ma i tre amici non hanno trovato argomenti sufficienti, adesso ne trovo uno io valido. È vero che tu, supponiamo che tu sia innocente, dice, non è vero, ma supponiamo che tu lo sia, perché soffri? Soffri perché Dio ti vuole educare attraverso la sofferenza a divenire migliore. Sì, sì, provatelo a dire a uno che è all'ospedale con un tumore, dice, tu non ti preoccupare, tu stai male, ma Dio te l'ha mandato per farti star meglio, quindi ne hai un beneficio spirituale, stai tranquillo, quindi poi muori ovviamente, ma grazie a Dio che ti ha dato questa malattia, perché così mentre sei malato cresci spiritualmente. Ora, che nella malattia si possa crescere spiritualmente è vero, perché grazie a Dio questo succede anche nelle malattie più gravi, ma non, questo non vuol dire che allora Dio te l'ha mandata apposta perché era sicuro che era quella cosa che in quel momento ti ci voleva. Insomma, io avrei qualche piccolo problema con Dio come Giobbe, ma Eliu ragiona così. Ma questi capitoli sono probabilmente il frutto di un qualche scriba che non era convinto della finale del libro. Giobbe ha ragione, no, siamo di fuori, però gli amici sono un po' leggerini, allora aspetta che arrivo io e ci aggiungo il carico da 11, quindi un argomento in più. Ma io sono convinto che questi sono capitoli che sono arrivati dopo. Poi c'è il dibattito con Dio, che sconvolge, lo vedremo, perché la soluzione che Dio dà non è quella che si aspettavano gli amici, di sicuro, ma neanche quella che si aspettava Giobbe, e neppure quella che ci saremmo aspettati noi. Dio spiazza tutti quanti. E infine l'epilogo, che sembra un lieto fine, ma a quel punto non lo è più, è il risultato di 40 capitoli di dibattito, prima con gli amici e poi con Dio. Questa è un po' la struttura del libro così come si presenta oggi. Se dovessimo darne i temi di fondo, che poi riprenderete tutti quando leggerete il libro, sono i punti finali dello schema che vi ho dato. Forse il vero problema del libro nasce già dal primo capitolo con questa figura del Satana. Lo dico con l'articolo, perché in ebraico ha l'articolo, ha Satan, il Satana, che non è un nome proprio, attenzione, è un nome di funzione, sarebbe l'avversario, l'accusatore, che è presentato come un membro della corte celeste, secondo questa immagine mitica, per cui intorno a Dio c'è una corte di esseri chiamati figli di Dio, e tra questi c'è anche il Satana, che dunque non è il diavolo come lo concepiamo noi, attenzione a queste facili identificazioni. È un funzionario celeste, un po' ambiguo, che ha il compito di fare quello che nei processi per la santificazione di un santo si chiama appunto l'avvocato del diavolo, non a caso. Ma è proprio vero che questo era un santo? Quella volta che si è arrabbiato. L'avvocato del diavolo serve a questo, no? Dire: ma sei sicuro che quello era un santo? Quella volta che ha detto. E Satana dice a Dio: ma sei sicuro che Giobbe sia quello che tu credi? Così bravo, giusto, timorato di Dio. Forse Giobbe teme Dio per nulla? Giobbe 1,9. E per forza ti teme, è ricco, benestante, gli va tutto bene. Prova a toccarlo, poi vedrai come ti maledice. Quindi il problema è la gratuità della fede, che non è neanche il problema del male, attenzione, è più ancora il problema della fede in Dio. Perché crediamo in Dio? Dice l'autore di Giobbe, perché ne abbiamo un tornaconto? Beh, allora quella non è fede. O perché crediamo in Dio? Perché crediamo? Paolo direbbe solo per fede. Cioè, la fede è interessata o è disinteressata? Perché se è interessata, dice Satana, te aspetta che quelle cose vadano male e vedrai che la fede passa. È vero, Tanta gente entra in crisi quando il suo castello di fede, che è intellettuale o ideologico, viene messo in discussione da un fatto della vita, allora crolla tutto. E è un po' quello che succede oggi. C'è un libro recente di quell'autore che forse conoscete, Armando Matteo, che è famoso ormai, è un prete, che ha scritto questo libro proprio ora, in questi ultimi mesi, che ha intitolato Convertire Peter Pan. È interessante il titolo. Peter Pan sarebbero tutti quegli adulti cattolici italiani la cui fede è rimasta quando avevano 10 anni, perché dopo la prima comunione non sono andati oltre. I ricordi del catechismo vaghi, il Padre Nostro e l'Ave Maria imparate a mente, e la fede si ferma lì. Qualche partecipazione sporadica in chiesa, funerale, un battesimo, non dico un matrimonio perché ormai in chiesa non si sposa più nessuno, ma qualche partecipazione sporadica, tradizionale, Natale, Pasqua, però la fede non viene mai approfondita, non viene mai discussa, non hanno mai letto un Vangelo in vita loro, per cui sono Peter Pan, cioè l'eterno bambino che non vuole diventare grande. E quando la vita ti mette di fronte ai problemi veri, crolla tutto perché la fede non l'ha mai avuta in realtà, no? E così Satana dice: ma vediamo se quella di Giobbe è vera fede. Il problema è che Satana ha torto, perché quella di Giobbe era fede vera, alla faccia di Satana. E dunque quello che accade a Giobbe è un modo per dire: vedi, la vita ti mette alla prova, e come ne esci da questa prova? La tua fede ne esce più forte oppure scompare? È il problema di Satana, no? Del Satana di Giobbe. Parentesi pubblicitaria. Se qualcuno volesse saperne di più sul Satana in Giobbe, prima della pandemia, poco prima che iniziasse la pandemia, mi invitarono in Romania alla facoltà greco-cattolica di Cluj, in Transilvania, a un convegno che, per la sua stranezza, io dissi di sì, primo perché volevo vedere la Transilvania, non c'ero mai stato, gratis, lo confesso, compreso il castello di Dracula. E secondo, no, perché c'è davvero, e poi perché era un convegno che mi intrigava, perché era sulla demonologia, e mi avevano invitato a parlare del Satana nel libro di Giobbe. E poi è stato tradotto in rumeno, lo trovate su internet sia in rumeno che in italiano. E li ho spiazzati perché ho detto: guardate che questo non è il diavolo, è un'altra cosa, non c'entra molto il diavolo con tutto questo. Ma come no? Non c'entra. È una figura letteraria in fondo che serve per tirar fuori un problema, cioè ma la fede dell'uomo è autentica o no? Da qui il dibattito con i tre amici. Per i tre amici la fede è molto semplice e si traduce in quello che dice Eliphaz fin dal capitolo 4. Da dove nasce la sofferenza, dice Eliphaz al capitolo 4, nasce dal peccato dell'uomo. L'uomo genera pene come la terra genera i frutti. Quindi se tu stai male è colpa tua. Puoi solo dare la colpa a te stesso. Io mi rivolgerei a Dio, dice al capitolo 5, dai, tu prega, convertiti. È il messaggio dei tre amici. Se tu hai fede non ti tocca alcun male. Come disse una mia devotissima parrocchiana, tanto non le conoscete, che in piena pandemia vennero a intervistarla perché fecero un servizio sulla casa di riposo, un problema che c'era nel mio paesino, in piena pandemia, e lei disse: ma io non ho nessuna paura perché prego tanto, quindi il virus non mi tocca. E allora cosa vuol dire? Che quelli che si ammalano hanno pregato poco, il che mette in questione in modo appena appena interessante la giustizia di Dio, eh? È così. Per gli amici non c'è problema. Giobbe soffre, dunque è un peccatore. Questa è l'equazione degli amici. Ragionano con quello schema classico della teologia ebraica prima e cristiana poi della retribuzione, che ancora Gesù si trova a dover combattere. Ricordate nel Vangelo di Giovanni, il cieco nato, Giovanni 9, eh? Passa il cieco nato. E gli apostoli dicono: Signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù dice: no, fermi, no, non. Usciamo da questi schemi, no? Che sono schemi in cui ancora oggi noi viviamo. E a questo punto la domanda è: ma Dio permette queste cose? Difatti, il problema di Satana, come lo concepisce la teologia tradizionale, è in fondo il problema del male e di Dio, perché se è vero quello che diceva Papa Gregorio Magno, ovvero diabolus nihil si deo permittente non potest. Il diavolo non può nulla se Dio non lo permette. Beh, allora tanto è colpevole l'autore quanto è colpevole il mandante. Ah, quindi di nuovo la colpa è di Dio se ragioniamo in termini retribuzionistici. Questo è il problema. Gli amici non escono da questo schema. Ovvero, rivolgiti a Dio, esponi la tua causa a Dio e poi quando si tratta di discutere con Giobbe, l'argomento è lapidario. Eliphaz in Giobbe 15, tu distruggi la religione, cioè tu sei un eretico, che è il classico argomento del tradizionalista per dire tu hai torto. A quel punto Roma locuta, causa finita. È inutile discutere, se io sono eretico, sono eretico, sono dalla parte del torto a prescindere. Il dibattito con gli amici è un circolo vizioso. Giobbe ribadisce e gli amici ribadiscono, non se ne esce da questa diatriba. L'argomento di Giobbe con gli amici, che mette in crisi la retribuzione, è l'esperienza della vita. Giobbe dice: ma avete visto come stanno le cose nella vita vera? Tutto il capitolo 21 di Giobbe. I malvagi vivono a lungo e senza timori. Il bastone di Dio non pesa su di loro. Eppure non pregano. Allora come la mettiamo? L'esperienza della vita mette in crisi la dottrina stabilita. Al capitolo 24 Giobbe è ancora più drastico quando descrive la situazione dei poveri e arriva a dire al versetto 12 del capitolo 24, immaginatelo nel contesto della pandemia, dalla città si alza il gemito dei moribondi. L'anima dei feriti grida aiuto, ma Dio non ascolta le loro suppliche. Dov'è Dio? Dice Giobbe, dimostratemelo. E sul piano della pura esperienza ha ragione, perché è così, no? Chi può negarlo? Dice Giobbe a un certo punto. Quindi è un dibattito senza via d'uscita. Eppure Giobbe in tutto il suo dibattito non parla quasi mai di Dio in terza persona, questo quando ne parla agli amici, ma poi spesso e volentieri si rivolge direttamente a Dio e gli dice: perché tu sei così? Al capitolo 16, per esempio, al capitolo 17, perché tu sei così? Quindi chiama in causa Dio. Dice, tu non puoi essere così. Tu non sei in questo modo. Potremmo dire che il Dio degli amici è una caricatura di Dio in cui Giobbe dice di non credere, ma non è il Dio contro cui ce l'ha Giobbe, perché è un altro. Quindi il problema è in quale Dio crediamo. In quale Dio crediamo? Papa Gregorio Magno, quando scrisse il suo monumentale commento a Giobbe, identifica gli amici di Giobbe con quegli ecclesiastici, lui era papa, badate bene, con quegli ecclesiastici che, come dice lui in latino, dum deum defendere nituntur eum offendunt, mentre si sforzano di difendere Dio lo offendono, cioè quei defensores fidei che vogliono difendere Dio a tutti i costi e non si rendono conto che stanno difendendo un idolo, un Dio che non esiste, il Dio che loro si sono creati e che in realtà non è il Dio vero. Questo Giobbe lo ha compreso, anche se questo Dio vero ancora non l'ha visto, lo ha intuito. Per esempio al capitolo 19, io so che il mio vendicatore è vivo, quindi so che c'è un Dio diverso che verrà incontro a me, io lo vedrò io stesso, però non lo vede. Dio interviene, nel mezzo c'è questo interludio del capitolo 28, molto interessante, il cui ritornello è: dov'è la sapienza? La sapienza non si trova, non si compra, non si scava nelle miniere, la tecnica non basta, diremmo noi oggi la scienza non basta, lo vediamo nella pandemia, la scienza aiuta ma non risolve, non elimina tutti i problemi e in ogni caso non avrà mai un perché, perché si nasce, perché si muore, perché l'amore, perché la libertà, perché i sentimenti. E non puoi ridurre tutto a formule e equazioni, e comunque non esiste la formula del tutto in ogni caso. Il capitolo 28 è un po' questo, ma sei sicuro ad aver capito? Solo chi accoglie Dio nel timore di Lui, dove timore significa nel linguaggio biblico il rispetto, allora ha capito qualcosa. Quindi bisogna entrare in un altro atteggiamento, che è quello di Giobbe in realtà. E si arriva così ai discorsi finali, a partire dal capitolo 38. Quando Dio interviene, spiazza assolutamente ogni attesa. Dio interviene, il Signore, con il suo nome Adonai, Yahweh, il Dio dell'Esodo, interviene a partire dal capitolo 38 e per tre capitoli, semplicemente, quasi quattro capitoli, mostra a Giobbe il cosmo, la creazione. Sole, la luna, il mare, i fenomeni atmosferici, poi tutti gli animali, quelli più strani, lo struzzo, il bufalo, l'aquila, il cavallo che non è strano, evidentemente. Poi il Leviatan e Behemoth, questi due animali mitici, mostri del mare e del fiume, un po' come l'ippopotamo e il coccodrillo, anche se sono molto di più di loro. Quindi mostra a Giobbe una galleria cosmica, al che molti autori dicono, ma questa non è una risposta. Bloch direbbe, questo è il faraone celeste che col suo strapotere cosmico schiaccia l'uomo ponendogli davanti cose che l'uomo non può semplicemente comprendere. No? E quindi è un argomento che non funziona. Altri dicono, ma Giobbe ha posto un problema morale, perché c'è il male? E Dio risponde, guarda il creato. Dice, ma siamo su due piani diversi. In realtà, quello che molti non comprendono è che il saggio di Israele ha uno sguardo sul creato che è diverso da quello che abbiamo noi moderni. Noi moderni cerchiamo sempre il come, è uno sguardo da National Geographic in cui ci fermiamo a capire come funziona il movimento dei pianeti, come funziona la vita degli insetti, come funziona il ciclo dell'acqua, spieghiamo tutto e poi dimentichiamo la cosa più importante. Cioè lo stupore, la meraviglia, uno sguardo che va oltre la spiegazione tecnico-scientifica. Di nuovo il piccolo principe, vedo una casa con tante rose e subito chiedo quanto costa? E il piccolo principe direbbe guarda bella quella rosa. No? È questione di punti di vista e di sguardo. Dio mette di fronte a Giobbe un cosmo misterioso, insondabile, dove c'è anche il male. Perché, per esempio, c'è il bufalo selvatico, che non è esattamente un animale carino, o c'è il leviatanne, che è una specie di mostro feroce che divora tutto. Dunque, c'è l'aquila, che non è certamente un erbivoro. Non mi risulta che l'aquila mangi i frutti, anzi, è un divoratore seriale, e dunque, specie quando hai piccoli. E dunque c'è un mondo dove c'è la violenza, dove c'è la morte, dove c'è il male, che tuttavia Dio controlla e che pone di fronte all'essere umano. È un modo per dire: caro Giobbe, tu non sei il centro dell'universo. Oggi questo è molto attuale, è il tema della Laudato Si di Francesco, quando Francesco per la prima volta nella storia del pensiero cristiano dice: l'uomo non è il centro dell'universo. E noi facciamo fatica ad accettarlo, perché siamo nati e viviamo del pensiero greco, da Protagora in poi, anthropos metron panton. L'uomo è la misura di tutte le cose. E tutti ragionano così, eh? Io. Il criterio morale oggi è l'io. Io decido. Io so quello che è bene per me. Io sono padrone della mia vita. Mondo ruota intorno a me. Piaccia o non piaccia, è l'eredità di un pensiero greco spinto all'estremo, perché poi il pensiero greco non è questo in realtà, eh? Ma è di un pensiero greco spinto all'estremo, se volete l'eredità del cogito cartesiano alla fine, per cui tutto ruota intorno al fatto che cogito ergo sum. Agostino avrebbe scritto il contrario, dubito ergo sum, che è un pochino più serio. A Giobbe viene detto: tu non sei il centro del mondo non esiste, casomai è Dio. Ma tu sei parte di un creato che è molto più grande di te, una vita in mezzo alla vita. È l'intuizione che ebbe Albert Schweitzer, famoso perché è quel grande, era un biblista anche, un po' scienziato, un po' archeologo, un po' tutto, che poi si convertì e andò a fondare un lebbrosario a Lambaréné nel Gabon. E nel Gabon, di fronte a un branco di ippopotami che stava nel fiume, lui scrisse quella frase, che c'è in un libro in italiano pubblicato da poco, ripubblicato, dice: noi siamo, noi uomini, siamo esseri umani, siamo vita in mezzo ad altra vita che vuole vivere. È una bella definizione, vita in mezzo ad altra vita che vuole vivere. E a Giobbe viene detto questo: guarda il mondo con altri occhi. E quindi ricentra la tua domanda, non tanto perché c'è il male, ma che cos'è il mondo in cui vivi? E per l'uomo della Bibbia il mondo in cui vivi è creazione, non è casuale. Dio ha un progetto anche là dove sembra non averlo. E all'inizio del capitolo 40 Dio usa l'arma dell'ironia e dice a Giobbe: hai tu un braccio come quello di Dio? Puoi tuonare con una voce pari alla sua? Allora ornati di maestà e di splendore, di grandezza e di gloria, e fondi i furori della tua collera, guarda ogni malvagio e distruggilo. E questo è il tuo problema? L'esistenza dei cattivi? Ti do il potere di Dio. Vi ricordate il film? Una settimana da Dio. Dai, tu sei Dio per una settimana. Ammazza tutti i cattivi. Provate. Beh, dovreste cominciare a ammazzare il figliolo, la moglie, il marito, perché cioè, chi è che può dire io sono buono? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Se il problema del mondo è facciamo fuori i cattivi, beh, quanti ne restano vivi? E poi i cattivi, il lupo è buono o cattivo? La pecora è buona o cattiva? Noi ragioniamo sempre con la logica dell'antitesi, no? Fin da quando siamo bambini, le giacche blu e gli indiani, i cowboy e gli indiani, i tedeschi e gli inglesi, i romani e i galli, l'uno contro l'altro, così il lupo e la pecora, ma chi è il lupo e chi è la pecora? I buoni e i cattivi, gli atei e i credenti. Ricordate che questa definizione non esiste nella Bibbia, la Bibbia parla di credenti e idolatri, che non sono atei, gli atei non ci sono, gli idolatri sono quelli che si fanno un Dio su misura, quindi sono credenti, diversamente credenti potremmo dire, ma in un modo che alla Bibbia non va bene. Quindi Giobbe deve ricentrare la sua domanda su Dio ed entrare in un atteggiamento diverso, e vi entra perché al capitolo 42 nella sua risposta finale dice: ho esposto cose che non comprendo, meraviglie più alte di me. Niflaot nel testo ebraico, le meraviglie dei salmi, che è lo stesso termine, la stessa tematica di quel bellissimo salmo, il 131. Io sono quieto e tranquillo come un bambino in braccio a sua madre, non vado in cerca di cose grandi, meraviglie più alte di me. Stessa frase di Giobbe. Niflaot mimmeni in ebraico, meraviglie più grandi di me. E dunque l'atteggiamento di Giobbe passa dalla critica allo stupore e alla meraviglia. Dunque comprende che Dio è oltre il ragionamento che Giobbe sta facendo, è fuori dalla logica della retribuzione. Non è il Dio che premia e che punisce, con cui siamo cresciuti, e che facciamo fatica a liberarcene. Pensate, ancora grandi uomini, campioni della nostra letteratura e del nostro pensiero, Alessandro Manzoni ragionava così, che pure era un grande credente. Pensate a come finisce il 5 maggio, la poesia sulla morte di Napoleone, no? Quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola. E nel Natale del 1833, sorda la folgore scende, onde tu vuoi ferire. A tu che sei terribile. Quella poesia scritta aveva le sue ragioni, Manzoni, perché gli era morta la moglie e la figlia in maniera tragica, quindi le sue ragioni le aveva. Ma vede Dio sempre in quest'ottica, come gli amici di Giobbe, e Giobbe è invitato a uscire. E comprende che Dio è oltre questo, entra nella dimensione della meraviglia, che in fondo è quella dell'uomo biblico. Salmo 8, o Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Se guardo il cielo, opera delle tue dita, che cos'è l'uomo? Che è l'atteggiamento opposto a quello del filosofo greco. Ricorderete come inizia la metafisica di Aristotele, se qualcuno ha reminiscenze liceali. Aristotele inizia la metafisica dicendo quella frase famosa: la meraviglia è la madre del sapere. Ma il saggio non si meraviglia più, perché il saggio per definizione è colui che conosce le cause divine e umane degli esseri. Quindi il saggio sa, la meraviglia è prima, poi dopo sparisce. E Zenone, discepolo di Aristotele, comunque fondatore dello stoicismo, dirà che il saggio non si meraviglia più, udenta umazei, dice in greco, non si meraviglia più delle cose tondo quuntum paradoxon, delle cose che sembrano essere paradossali. Ma per il saggio non lo sono, perché il saggio capisce. Mentre l'uomo della Bibbia si meraviglia sempre di tutto, perché non finisce mai di capire, non esaurisce mai la sua conoscenza, nemmeno se è il più grande scienziato, anche perché il più grande scienziato sa che ogni scoperta ne apre un'altra. E quindi non arrivi mai alla conoscenza del tutto, se anche tu volessi. L'ultimo versetto della risposta di Giobbe è quello che nelle nostre Bibbie ci frega, perché in 42,6 Giobbe termina il suo discorso, e concludo anch'io, dicendo: perciò io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Questo va bene, cioè finora di Dio avevo una conoscenza mediata. Ti conoscevo per tradizione, perché gli amici mi avevano parlato di te, adesso ti ho incontrato. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Povero Giobbe, ma allora se si pente all'ultimo versetto, che lo leggo a fare di nuovo tutto il resto? Cioè, è come dire: sai, ho litigato con 40, per 40 capitoli, scusami, adesso finiamo tutto, hai ragione tu. Tutto quello che ho detto non serve, pace. Allora buttiamo via Giobbe, perché tanto si ricrede e si pente, no? Il testo non dice mi ricredo e mi pento, questo glielo fa dire il traduttore della CEI. Il testo dice più precisamente: per questo detesto, addirittura odio se uno volesse, detesto polvere e cenere, ma ne sono consolato. Ovvero, la mia situazione di miseria. Polvere e cenere significa sto male, sono finito, sono un uomo, sono malato, sto per morire, tutto quello che mi è capitato lo detesto. Io ti ho visto, ma continuo a star male, e questo non mi rende felice da questo punto di vista, ma ne sono consolato, perché ho compreso che c'è qualcosa di più grande della mia situazione attuale, che è in fondo l'esperienza dei grandi uomini della Bibbia. Pensate a Paolo. Paolo che dice: io ho una spina nella carne. Basta per te una malattia di sicuro. Qualcuno pensa malattia degli occhi, qualcuno una malattia nervosa, basta per te. Comunque lui aveva un problema fisico che si portava dietro e stava male. E dice: ho pregato Dio 3 volte perché mi guarisse, ma la sua grazia si manifesta nella mia debolezza. Paolo ha compreso che il dolore, la sofferenza, la malattia fa parte della nostra vita, ma non è un impedimento per credere in Dio. Anzi, qualche volta diventa proprio la via attraverso il quale lo riesco a trovare. Detesto polvere e cenere, cioè se stessi meglio sarebbe opportuno, ma ne sono consolato. Cosa interessante, non c'è scritto nell'epilogo che Dio abbia guarito Giobbe. C'è scritto che Giobbe viene reso più ricco di prima, ma non c'è scritto che Dio lo abbia guarito. E allora la domanda è: ma Dio l'ha guarito oppure no? Ci sono articoli interi su questo. E in particolare ce n'è uno in francese di una mia amica biblista che insegna a Namur in Belgio, Françoise Mise. Giobbe a-t-il été guéri? Giobbe è stato guarito. E lei dice: non si sa. Ma forse no, perché non è quello il punto. Il punto è che Giobbe ha trovato Dio, questo è il punto. Come non è stato guarito un altro che ha incontrato Dio e ne è uscito malconcio? Giacobbe. Giacobbe incontra Dio e rimane zoppo per tutta la vita e si porta dietro la gamba sciancata perché ha incontrato Dio. Come dire, Dio ti trasforma anche nel corpo, ma comunque lo ha incontrato. È l'esperienza di tanti uomini e donne che hanno incontrato Dio davvero, no? Ne rimani segnato in qualche modo, ma l'importante a quel punto è che tu hai fatto un'esperienza autentica di Dio e che questo ha rivoluzionato la tua vita. E dunque Giobbe va oltre il problema della retribuzione. Tant'è vero che l'epilogo termina, prima ancora che con la restituzione di tutto a Giobbe, termina con Dio che si arrabbia contro i 3 amici di Giobbe. E dice: la mia collera si è accesa contro di voi perché non avete detto di me cose rette come le ha dette il mio servo Giobbe. E così Giobbe l'eretico diventa Giobbe il fedele. Gli amici difensori di Dio vengono condannati da Dio in persona. Ed è interessante il motivo per cui vengono condannati nel testo, perché la traduzione Shei dice: la mia ira si è accesa contro di te, contro i tuoi 2 amici, dice 42,7, perché non avete detto di me cose rette. Ma il testo ebraico usa l'espressione Diber El, che significa parlare a. Dunque, perché non avete parlato a me rettamente, come il mio servo Giobbe. Quindi il problema non è dire cose rette, ma parlare a Dio. E quando parli a Dio, sempre bene, anche se bestemmi. Tant'è vero che Lutero, che questo passo l'aveva capito, diceva che Dio preferisce le bestemmie del disperato all'alleluia di chi canta troppo facilmente le sue lodi. Questo vuol dire che il problema di Giobbe alla fine non è parlare di Dio, ma parlare a Dio. Gli amici parlano di Dio e ne fanno un problema teorico. Giobbe parla a Dio e lo trova. È per questo che la soluzione spiazza, perché ti porta su una linea che non è quella che avresti mai pensato. Tu sei sempre lì a farti domande e Dio ti dice: ma hai parlato mai con me? E Giobbe dice: sì, ci ho litigato abbastanza a lungo. Dice: beh, bravo, allora, continua a farlo e vedrai che va tutto bene, no?